giorno dello sgombro della QM parte con un'immagine che è l'immagine della QM totalmente devastata, senza più pavimento, senza più mobili, senza più libri e con davanti fissi due guardioni. Trasportano tutti i libri in un'aula che era data in gestione ad esterni e lì si allestisce una cosiddetta QM2. È anche il tempo di allestire questa nuova QM2 e iniziano a radunarsi fuori dalla statale sia forze di polizia che carabinieri, quindi si inizia a creare questa situazione un po' così surreale e il tempo passa.
Appunto di continuare questo tantam di solidarietà che si era creato durante la mattinata, di chiamare il più possibile solidali ad accorrere. Noi pensavamo all'inizio che la polizia tentasse di entrare verso le 7 di sera, quando appunto tutti gli studenti erano usciti ed era più facile per loro eliminare il problema, tra virgolette.
Quando mi arrivò la telefonata di questo sgombero che c'era stato nel weekend, della conseguente agitazione del lunedì, mi venne spontaneo il pomeriggio. Ero lì nel chiostro, c'era subito, ecco, mi ricordo tantissima Digos che ci fece subito pensare male. C'era d'altra parte un po' di abbastanza determinazione da parte dei compagni, perché ricordo comunque la costruzione di quelle transenne messe in modo triangolare. C'era quindi una certa determinazione nel resistere.
Partono con una manovra a tenaglia che spazza via gli studenti che si trovano davanti all'auletta.
E mi sono ritrovata con la polizia che è entrata subito sostenuta, diciamo, dentro l'università davanti. Mentre noi cercavamo di proteggerci e chiudere un po' con le barricate che avevamo, con poche cose che avevamo, in quel momento mi sono girata e ho visto dietro i carabinieri. Quello è stato il momento un po' più. Non di panico, però si può dire un po', eravamo un po' impreparati, nel senso che non ci aspettavamo che la polizia entrasse subito direttamente pronta per caricare.
Quando poi a un certo punto è arrivata la Celere e ha caricato, cioè io mi sono trovato lì in mezzo e come al solito ero pronto a resistere col mio corpo, insomma, perché non c'era niente lì, quindi abbiamo provato a fare quello che si poteva.
E in quel momento ho ricevuto una manganellata in testa, mi ha fatto venire un gibollo gigante. Nei 10 minuti dopo dei fatti io mi ritrovavo con l'adrenalina, la testa che mi pulsava e cercavo di capire un po', di raggruppare i miei compagni e dire, cioè cercare di resistere, perché poi le cariche sono state molto veloci, ma sono state tre.
Cosa che mi ricordo molto bene, il numero, oltre a tantissime Digos, tantissime telecamere, tantissimi operatori della scientifica, tant'è che io quel giorno avevo paura delle telecamere, non avevo paura delle manganellate, perché mi rendevo conto che questo col senno di poi l'ho maturato, evidentemente quel giorno erano lì per fare degli arresti. E quel giorno non ho preso neanche una manganellata, però mi hanno arrestato per dei filmati, per cui effettivamente mi hanno fregato le telecamere. Poi ecco, anche oltre agli operatori della scientifica, un sacco di studenti che riprendevano con i telefonini, con i videofonini, che erano queste cazzo di scontri, che mi avevano fatto incazzare perché dicevo, potresti usarle meglio ste mani.
Nella giornata proprio, diciamo che gli studenti in realtà non si sono interessati minimamente di quello che gli stava succedendo intorno. C'erano i loro compagni universitari che prendevano le botte e loro continuavano a festeggiare le loro lauree, a dipingere con della vernice su degli striscioni come se niente stesse accadendo. E questa comunque è una cosa strana, nel senso io sono esterno, però chi è interno all'università un minimo dovrebbe preoccuparsi di quello che gli sta succedendo intorno. Diciamo che gli studenti dell'Università di Milano sono perfettamente inseriti in un contesto dove girano un sacco di soldi, dove ci sono tutti gli studenti aspirano a diventare manager come quelli che gestiscono l'università.
Io non ci credo molto negli studenti, non sono uno di quelli che pensa che gli studenti abbiano una certa conflittualità, li vedo molto come un po' in un limbo, in una fase di passaggio e molto coinvolti da interessi, possono essere quelli di socialità, cioè oltre allo studiare, al dover portare a casa gli esami, a doversi laureare, perché comunque devi rendere conto se non altro i tuoi genitori. Quello che c'è di contorno, il lato ludico, diciamo, dell'università, ho sempre avuto l'impressione che sia molto legato a fare delle feste, farsi delle grandi ubriacature, grandi cose di questo tipo. E anche tutta una serie di problematiche che ti pone l'istituzione universitaria, che ti ostacolano il tuo percorso. Ma non ci ho mai visto da parte degli studenti capacità di opporsi a questo in modo conflittuale, cioè più una tendenza a vabbè, così trovo il modo per sgamare, trovo il modo per svicolare.
Ci sarebbe molto da parlare di università, della statale, del suo ruolo da una parte di, come si dice, di deposito, dove comunque un'eventuale eccedenza a livello di futuri disoccupati viene tenuta in stand-by, e dall'altro comunque un possibile luogo dove si vadano a innescare tutta una serie di contraddizioni riguardo comunque alla gestione del potere, sia a livello cittadino che a livello anche della cultura. You can't always get what you want, but if you try
sometimes, you might find. Questo progetto di cui secondo me era molto interessante, mi sembrava anche che fosse un luogo in cui ci fosse un progetto che fosse intrinsecamente conflittuale, perché comunque si proponeva di diffondere, distribuire conoscenze, culture non istituzionali, e lo faceva all'interno dell'università statale, proprio nel luogo del sapere istituzionale. Mi sembrava che ci fosse molto virtuosismo da parte dei ragazzi che vi partecipavano, che sebbene con affinità differenti, però dentro quel progetto ci si mettevano onestamente e sinceramente. Era un progetto che valeva la pena di difendere strenuamente, era una ricchezza, una risorsa per la città, per tutta la città, per tutto il movimento, non solo per gli studenti che si trovano il libro gratis, fotocopiato o scannerizzato, anziché doverlo andare a rubare, a comprare, ma c'è il libro pronto. Beh, non era solo questo. Questo poteva essere molto per gli studenti, qualunque, che trovavano anche in questo caso il modo di svicolare il caro libri, no?
Comunque il fatto che ci fosse una situazione di lotta all'interno dell'università, insomma, la vedevo come molto positiva, perché comunque, insomma, l'università diventa sempre più un posto dove uno si va, non so, a fare gli esami, a prendersi la sua laurea, insomma, no? Un posto, insomma, in cui non c'è più una critica, non c'è più una situazione di un certo tipo, ecco. Quindi il fatto che comunque ci fosse un posto che invece portasse un approccio diverso sia all'università, sia, insomma, no, alla cultura, insomma, all'imparare, a tutto il resto, è una cosa che io, insomma, supportavo, anche se magari a distanza.
Mi sembrava una cosa veramente figa, nel senso, un posto dove puoi trovare libri, condividere le dispense, tutto gestito direttamente dagli studenti che sono coloro che si vivono l'università in prima persona.
L'altra valutazione, secondo me, critica sull'esperienza della QEM è che se da un lato si è partiti dai bisogni, quindi non si è posto magari un discorso ideologico, dall'altro non sempre si è riuscita a creare una relazione diversa con le persone, quindi ci sono molti studenti che hanno vissuto la QEM come un servizio e poi dopo la repressione, dopo le prese di posizioni ridicole di alcuni professori, questi studenti alla fine sono fatti due conti e proprio in ragione del loro approccio utilitaristico alla QEM hanno deciso di levarsi dalla situazione.
Tutto questo accanimento contro la QEM da parte dell'ex QEM, da parte dell'amministrazione dell'università mi è sembrata una cosa più politica, perché obiettivamente, cioè, nonostante tutte le stronzate che hanno detto che sono uscite dopo, cioè, fastidio proprio alla vita accademica non ne dava, anzi, cioè, volendo vederla da una certa ottica, offriva pure dei servizi che l'università, nonostante poi quello che costa, non offre.
In generale non è che avevo un grande rapporto di continuità a livello, insomma, di esperienze anche a livello politico con la QEM. Lontano, mi sento lontano nella gestione dei rapporti che loro hanno con certe categorie, tra virgolette, che io non considero mie amiche,
Ma sicuramente, vabbè, allora si può riflettere anche sulle cose della QEM che sono state messe all'indice dai vari, appunto, professori e compagnia belle. Era quella, appunto, di creare disagio, cioè quindi di bloccare le lezioni, di imbrattare i corridoi e via dicendo. Sicuramente, vabbè, si può dare una lettura, come si dice, particolarmente bigotta di tutto ciò, come magari errori o eccessi, ma invece a mio parere anche riflettere su come, appunto, l'università oramai sia un luogo di transito e basta, e quindi tutto ciò che va a snaturare questo transito, quindi, appunto, la decorazione di un corridoio, di un'arteria centrale dell'università statale, oppure l'interruzione di una lezione dove si ripete il solito nulla, vanno a volte a portare più contenuti di un volantino.
Quattro mesi domiciliari, 3, 6, sono un cazzo, sono una stronzata. Anzi, cioè, secondo me stare a disperarsi per i domiciliari, cioè per qualche mese di domiciliari, dopo che nella vita comunque hai fatto certe scelte, cioè, è una cosa anche piuttosto infantile, cioè, nel senso, si fanno delle scelte e se ne assumono le conseguenze.
I tempi che viviamo sono questi, metti in conto che ci sarà un momento della tua vita in cui ti passerai un periodo, si spera breve, di detenzione, e quindi provi ad attrezzarti mentalmente per quando arriverà quel momento, per non essere... Io pensavo, con tutti i limiti, di aver fatto i conti con questa cosa, però non li avevo fatti fino in fondo, nel senso che proprio non mi aspettavo che si presentassero quella mattina con un foglio con scritto "vai agli arresti domiciliari a casa di tua mamma".
Sono dovuta tornare nel mio nucleo familiare, diciamo nella mia famiglia, dopo 5 anni che non ci tornavo, quindi non avevo la mia stanza, dormivo con mia mamma, i miei fratelli sono cresciuti, sono cambiati.
Ti ritrovi ritrovi così da un giorno all'altro, chiaramente, ma senza poter parlare con nessuno che non sia tua mamma. E in quei momenti invece avevo avuto bisogno di comunicare con l'esterno, che invece mi trovavo gioco forza dentro una casa, io e mia mamma, guardarci in faccia con lei più che incazzata, distrutta, perché comunque con la repressione, con la polizia, con i giudici c'è un rapporto ben diverso da quello che può avere un militante, a dover affrontare con lei tutta una serie di discorsi, temi per i quali io e lei da persone adulte non avevamo intenzione di affrontarci in quei tempi e in quei termini.
Mi hanno rispedito in una casa piccolissima dove ci sono 4 persone dentro e quindi io sono diventata, cioè, diciamo, una persona in più che ha anche un peso economico e poi è un peso anche, diciamo, morale tra virgolette, nel senso che mia madre mi vede sempre che sono lì fra divano, letto, scrivania. Me ne ero andato via di casa sicuramente non per ritornarci, mi hanno rimandato qua proprio per farmi sentire, secondo me, un certo tipo di pressione anche da parte dei familiari.
Una cosa che ho sentito personalmente, diciamo, è stato il problema dello spazio, cioè perdendo un po' di vista anche lo scadere delle ore, quindi ho cercato sempre di mantenermi un po' attiva, nel senso anche il pranzo, la cena, momenti fondamentali, anche, non so, la mattina prepararsi come se stessi per uscire, truccarsi, stare sempre comunque tenuta abbastanza bene, mai così sciatta, non so come dire, perché è stato sempre anche fondamentale per me stare magari alla.
Di mattina mi hanno prelevato e poi niente, già da lì ci dicevano che ci portavano agli arresti domiciliari, io chiedevo dove, a me mi hanno detto ti portano da tua madre, e quindi già in quel momento comunque stavo facendo un salto indietro di 2 anni, perché comunque era da un anno e mezzo, 2 anni che stavo fuori da mia madre, proprio fuori dalla zona in cui abitavo, in Abruzzo. Poi per quanto mi riguarda, a me, dopo 20 giorni a riesame io ho avuto l'obbligo di dimora, e quindi ho interpretato questa cosa, tra virgolette, in maniera simpatica come una piccola vacanza. Mi sono fatto la vacanzetta estiva a casa di mia madre qui. C'è stato il mese di agosto, e comunque è stato un continuo andirivieni di compagni, insomma è arrivata una bella scarica di energia positiva, se così si può dire. Però ora inizio a sentire abbastanza la mancanza a livello emotivo dello star su, di fare le cose che facevo prima, anche perché qui, voglio dire, diciamo, come l'avevo detto all'inizio, l'ho interpretata come una piccola vacanza, la vacanza ormai è finita qui, gli sgoccioli e la quotidianità che vivo qui a Martinsicuro è quello che mi aveva fatto andare via più o meno un anno e mezzo fa.
Beh, diciamo che nel mio caso, alla fine, rispetto magari ad altri compagni, le restrizioni non sono state così pesanti o durature nel tempo. Sicuramente hanno quasi più pesato sui miei familiari che su di me. Sicuramente le restrizioni a volte sono anche ti infliggono anche delle perdite economiche, perché se devi andare a lavorare e hai una restrizione, magari perdi un lavoro. Questo sicuramente sono state un problema per le persone a me care, perché comunque hanno dovuto sobbarcarsi tutta una serie di compiti, di commissioni che normalmente svolgevo io nella mia vita quotidiana.
Cioè, il fatto che un GIP abbia deciso che, siccome secondo lui io non mi sono comportato bene, allora ti mando per punizione, ti mando dalla mamma, cioè, mi sembra proprio una roba quasi scolastica, quasi infantile.
Cercano di distruggere proprio tutto, anche i legami che tu hai con la gente che non vedevi da tanto tempo, tipo tutti i compagni che ho ribeccato a Lecce. Comunque la polizia viene, fa i terminali alle persone, cioè cercano proprio di distruggerti psicologicamente. Puntano alle relazioni personali praticamente, cercano prima di dividere quelle, cercando di isolarti il più possibile da quello che fai, da dove vivi, in modo tale che non puoi avere contatti particolari con gente che la polizia definisce pericolosa. E questa è una cosa che mi è pesata più del fatto di essere stato catapultato dall'altra parte d'Italia. Gli arresti o la galera è brutta ovunque, però quando vieni separato dalle persone con cui parli ogni giorno, con cui mangi, con cui dormi, proprio con cui condividi la tua vita, quello è un po' pesante. E quando sai che il loro obiettivo è proprio questo, distruggere tutte le relazioni che tu hai, c'è qualche domanda, ce la si fa. Poi infatti cercano di dare queste misure, tipo questi obblighi di dimora nei paesi di origine, tipo paesi sperduti in tutta Italia dove non c'è nessuno, non puoi parlare con nessuno e quindi ti tieni le tue idee per te.
Insomma, un punto di rottura che tu non sai neanche bene quando può insomma può riprendere, insomma, perché non c'è una data di scadenza entro cui tu dici ok, entro questa data posso insomma progettare poi di ritornare alla mia vita, insomma, quella che era precedente. C'è un insomma a discrezione del giudice, quindi ecco, è una situazione, è un po' un limbo in cui ti trovi, in cui non riesci comunque a mantenere vive le tue relazioni umane, e questo, cioè, è comunque molto brutto, ecco.
Cioè, stare a disperarsi, cioè, non serve un cazzo, perché tanto cioè, se te li devi fare, te li devi fare. Quindi o scappi, oppure, cioè, sai che quando uscirai non dipende da te. Quindi impari a sfruttare bene il tempo.
E sul fatto che, insomma, non siano stati colpiti degli studenti, ma praticamente tutti i soggetti esterni, questa cosa secondo me è abbastanza interessante, è una cosa che, cioè, è successa in varie situazioni, non soltanto per l'università, ma anche, per dire, all'interno della valle, in Val di Susa, no? Per la lotta al TAP, questa cosa è una cosa che fanno scientificamente, che non è una cosa casuale. Infatti anche noi che siamo stati arrestati in questa situazione siamo stati arrestati proprio per i soggetti che siamo, per una possibile montatura, no? Per dividere, questa secondo me è una cosa che cercano tanto di fare, dividere la solidarietà, no? E quindi chi va, il compagno, chiunque altro vada a portare solidarietà a una situazione di lotta, da chi insomma quella lotta la fa per primo, insomma, che poi ci possono essere gli studenti nell'università. In questo modo di dividere, cioè, questa roba succede anche, per dire, non so, c'è il processo della Bennett, per il lotto della Bennett di Origio, ed è successa esattamente la stessa cosa. Sono stati colpiti tutti i compagni solidali che sono andati ai presidi, mentre i lavoratori sono stati lasciati fuori completamente dal processo, insomma. Cioè, quindi c'è una volontà, secondo me, di distruggere la possibilità di portare della solidarietà e comunque di non fare intervenire comunque, no, quelli che sono i soggetti, insomma, principali della lotta, quindi non so, gli studenti dell'università e gli operai nelle lotte, insomma, dei lavoratori, o che ne so, i valligiani nelle lotte della Val di Susa, di tenerli fuori poi dai processi, insomma, per non ampliare poi la solidarietà, per far sì che, insomma, si fermi questa situazione.
Chi siamo noi? Capiamoci questo, anche perché è una questione che si darebbe partita vinta in un certo senso la repressione, cioè se la repressione che decide come, da chi sono formati i gruppi politici, cioè noi adesso 7, quei 7 diventano un gruppo politico, no, non funziona così. Quei 7, siccome si trovano in questa merda, in questo momento tutti e 7 insieme, cercano di costruirsi un ombrello insieme per ripararsi dalla merda che piove, ognuno con le sue specificità, ognuno rispettando l'altro. Sono anche convinto che la società non è a compartimenti stagni, non è che quello che succede all'università riguarda gli universitari, punto, e basta. Come quello che succede agli extracomunitari non è questione che riguarda gli extracomunitari e basta, come i detenuti, come, insomma, come tanti potrei dirne. Adesso sì, scadenza del corteo studentesco di inizio anno, che sarà molto partecipato come sempre, sarebbe auspicabile che si uscisse da questa dimensione che gli studenti fanno un corteo per le questioni studentesche. Gli studenti fanno un corteo a partire dalle questioni studentesche, estendendosi alle questioni più in generale della società.
Fatti mandare dalla mamma a prendere latte, devo dirti qualche cosa che riguarda noi due. T'ho vista uscire dalla scuola insieme ad un altro, con la mano nella mano passeggiava con te. Tu digli a quel coso che sono geloso, che se lo rivedo e gli spaccherò il muso. Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte, presto scendi, scendi amore, ho bisogno di te, ho bisogno di te, dai scendi, vieni giù. T'ho vista uscire dalla scuola insieme a